Dunque, oggi due versetti ve li leggo io. Giovanni, capitolo 4, i versetti dal 13 al 15 compresi. Dicono così. Gesù rispose, qui c'è l'incontro con la donna samaritana, come ricorderete. Chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna. La donna gli disse: Signore, dammi di quest'acqua finché io non abbia più sete e non venga più qui ad attingere. Poi andiamo alla prima lettera ai Corinzi, al capitolo 15, leggiamo dalla pagina 1145, leggiamo del versetto 33 fino al 58. Cos'è?
Sì. Non vi ingannate, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Ridiventate sobri per davvero e non peccate, perché alcuni non hanno conoscenza di Dio. Lo dico a vostra vergogna. Ma qualcuno dirà: come risuscitano i morti e con quale corpo ritornano? Insensato. Quello che tu semini non è vivificato se prima non muore. E quanto a ciò che tu semini, non semini il corpo che deve nascere, ma un granello nudo, di frumento per esempio, o di qualche altro seme. E Dio gli dà un corpo come lo ha stabilito, a ogni seme il proprio corpo. Non ogni carne è uguale, ma altra è la carne degli uomini, altra la carne delle bestie, altra quelle degli uccelli, altra quelle dei pesci. Ci sono anche dei corpi celesti e dei corpi terrestri, ma altro è lo splendore dei celesti e altro quello dei terrestri. Altro è lo splendore del sole, altro è lo splendore della luna e altro è lo splendore delle stelle, perché un astro è differente dall'altro in splendore. Così è pure della resurrezione dei morti. Il corpo è seminato corruttibile e risuscita incorruttibile, è seminato ignobile e risuscita glorioso, è seminato debole e risuscita potente, è seminato corpo naturale e risuscita corpo spirituale. Se c'è un corpo naturale, c'è anche un corpo spirituale. Così anche sta scritto: il primo uomo, Adamo, divenne anima vivente, l'ultimo Adamo è spirito vivificante. Perciò ciò che è spirituale non viene prima, ma prima ciò che è naturale, poi viene ciò che è spirituale. Il primo uomo, tratto dalla terra, è terrestre. Il secondo uomo è dal cielo. Qual è il terrestre? Tali sono anche i terrestri. E qual è il celeste? Tali saranno anche i celesti. E come abbiamo portato l'immagine del terrestre, così porteremo anche l'immagine del celeste. Ora, io dico questo, fratelli, che carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio, né i corpi che si decompongono possono ereditare l'incorruttibilità. Ecco, io vi dico un mistero: non tutti morremo, ma tutti saremo trasformati in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba, perché la tromba squillerà e i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo trasformati. Infatti bisogna che questo corruttibile rivesta incorruttibilità e che questo mortale rivesta immortalità. Quando poi questo corruttibile avrà rivestito incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito immortalità, allora sarà adempiuta la parola che è scritta: la morte è stata sommersa nella vittoria. O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Ora il dardo della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge. Ma ringraziato sia Dio, che ci dà la vittoria per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore.
Amen.
Capitolo non di poco conto. Non di poco conto. Qua c'è chiuso tutto il nostro futuro, sostanzialmente. Per chi... Poi andiamo ancora nel capitolo 21 di Apocalisse, diciamo i primi 6 versetti. Forse un giovane vuole, non so se...
Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi e il mare non c'era più. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. E colui che siede sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Poi mi disse, scrivi, perché queste parole sono fedeli e veritiere. E aggiunse: ogni cosa è compiuta. Io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. A chi ha sete io darò gratuitamente della fonte dell'acqua della vita.
Sì, mancava ancora il versetto successivo, ma non importa, sono io che ho detto fino a 6, comunque va bene. Ecco, qui c'è da considerare ancora queste parole del Signore che sono assolutamente irrevocabili e che dicono: io sono l'omega, il principio e la fine, a chi ha sete io darò gratuitamente, cioè senza dover fare chissà che, no? Della fonte dell'acqua della vita. E vediamo che la stessa cosa poi si... Ed è lo stesso discorso che in qualche modo il Signore fa alla donna samaritana, e quando gli dice, continua a dire a questa donna, dice: chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, e anzi l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturirà in vita eterna. Allora la donna dice: dammi di quest'acqua, no? Ecco, questa è la differenza di quest'acqua che scaturisce, che scende proprio dal cielo, che è la parola di Dio, e da sola può restare un libro chiuso. Se il Signore invece non ci rivela col suo spirito questo significato della sua parola. E poi c'è un racconto straordinario, quello che è la scommessa che noi facciamo, che abbiamo fatto nel momento che abbiamo deciso di credere. Abbiamo scommesso nell'immortalità che Dio ci garantisce, e questo è molto bello ed interessante. Poi vedremo qualche piccolo particolare di questo, però come vedete, cari fratelli e sorelle, spesso magari ci sentiamo stanchi di lottare, perché parliamoci in italiano, la vita è una lotta, ci sono le preoccupazioni, c'è di tutto, veramente c'è di tutto, no? E quindi questa stanchezza ci può cogliere, e tante volte lottiamo per questo, lottiamo per quello, certe volte lottiamo soprattutto per delle cose stupide che non hanno proprio senso alcuno, ma la maggior parte delle volte per ottenere un minimo di serenità, questo lo dico ai credenti, chissà cosa faremo, per ottenere la serenità è indispensabile assolutamente avere la fede, ma non la fede ce l'hanno tutti, l'abbiamo detto, ce l'hanno anche i cattolici, ce l'hanno anche i musulmani, ce l'hanno tutti la fede, ma la fede in cosa? E che tipo di fede? Gesù ha detto delle parole molto chiare, ha detto: se uno crede in me, no? Cioè io busso alla porta del suo cuore, se uno crede in me e mi apre la porta, io entro e cenerò con lui ed egli con me. Questo è il fatto di aver fede non è sufficiente, no? Ma bisogna entrare in comunione con Dio. E questo è ancora l'aspetto che poi cambia la fede, se no la fede rimane una fede meccanica, cioè una fede culturale, una fede scientifica, come l'abbiamo chiamata nel nostro caso. In altri rimane una fede fatta di cose che non, tanto non riesco neanche a capire bene che cosa mi vuole dire. Allora, noi sappiamo che quelli del mondo lottano, ma loro lottano per sopraffare, per appagare il proprio io, che è anche inappagabile, il proprio io è inappagabile, cioè proprio inutile. Se io ragiono con questo sistema, non riesco proprio a chiudere questo buco, questo abisso, posso fare tutto quello che voglio, tanto non lo chiuderò mai. Ma noi, ecco quest'acqua di cui Gesù parla, abbiamo, dice, io ho un dono segreto, no? E questo è il segreto di chi ha creduto, che ha ottenuto questa pace, perché il dono, l'acqua che Gesù gli ha dato, lo ha soddisfatto pienamente. Non ha bisogno veramente di nessun'altra cosa per essere felice. È ovvio, noi siamo degli esseri umani, ci sono le preoccupazioni di tutti i giorni, ci sono le lotte, tante volte ci preoccupiamo più per gli altri che per noi stessi, no? Quando avevamo i genitori un po' più anziani ci preoccupavamo dei genitori, ora ci preoccupiamo dei figli, è tutto un giro, queste sono le nostre preoccupazioni. Però io sono convinto che se abbiamo fede, il Signore è il remuneratore di quelli che lo temono, ma anche di quelli che lo amano soprattutto, e questa è una cosa di cui credo che, spero che abbiamo sperimentato, qualcuno nella propria vita ha sperimentato quanto Dio sia buono. Vedete, noi abbiamo ricevuto tante cose, no, assieme alla vita, e il Signore non è che si stanca di farci del bene, dice: oh, ti ho fatto un favore, adesso basta, eh? Adesso basta, adesso non te ne faccio più. Io non sono convinto di questo, perché io so che il Signore fa sempre in continuazione del bene a quelli che lo amano, e certe volte ce lo fa senza che gliele chiediamo le cose, però il Signore vuole che noi gliele chiediamo, allora abbiamo bisogno, glielo dobbiamo chiedere. Vedete, noi parliamo del Signore, e noi chi siamo? Noi siamo una macchina fatta come? Una macchina meravigliosa, che non c'è un pari nell'universo a una macchina come la nostra, anche perché noi purtroppo vediamo solo quello che vediamo, perché siamo degli esseri materiali, cioè dovremmo perlomeno essere come minimo degli scienziati per poter analizzare e capire bene. Bene si fa per dire, cioè lì ancora navigano nei, però qualche piccolo, no? Allora l'uomo è una macchina meravigliosa senza pari nell'universo. Vedete, siamo fatti di pelle, ossa, muscoli. Di recente vi ho girato un piccolo filmato solo sulla mano, ma poi si potrebbe parlare di tante altre cose. È formata da muscoli e sangue. E tutte queste cose qui formano l'essere umano, ma non solo. Abbiamo visto, come ha letto la sorella prima, che è una cosa, sono le carni degli, dice che non tutte le carni sono uguali, ma una cosa è la carne degli uomini, un'altra è quella delle bestie, altra, quindi ogni carne, vedete che ha, è una cosa incredibile ma vera. Ora vedete che ogni cellula che noi conosciamo, sappiamo che poi il corpo è fatto da miliardi di cellule, no? E ogni cellula che è programmata a produrre e a comportarsi secondo i miliardi di informazioni che contiene. Voi sapete che una piccola cellula, non basterebbero tutte le biblioteche del mondo per avere tutte le informazioni che ha questa cellula, piccola una. Voi pensate che ne abbiamo miliardi, voi pensate che cosa riesce a fare questa cellula, no? Ed è programmata a comportarsi e anche a decomporsi, cari fratelli, dopo la morte. Perché? Perché potrebbe restare lì, invece si decompone, cioè va oltre, perché è programmata così. E questa è la meraviglia del Signore, mica l'ha programmata a un'esplosione. Allora, questa è programmata così, e dopo la morte del corpo, secondo gli ordini che le sono stati impartiti. Vedi, il Signore ha stabilito le cose in un certo modo, ha fatto un disegno in un certo modo, gli ha stabilito queste regole. E nel nostro corpo, vi dicevo prima, ci sono miliardi di cellule, e ognuno con il suo compito. Eppure la parola ci dice una cosa importante. Questa grande meraviglia che Dio ha creato ci dice a un certo punto: né carne né sangue erediteranno il regno di Dio. Diciamo, come una cosa? E noi sappiamo perché. Perché la carne e il sangue sono stati corrotti per motivo del peccato. Ecco. E questo è un altro problema. L'abbiamo sempre detto. Lui è il nemico, il nostro nemico principale, è il peccato, che ci avvolge spesso e facilmente. Quindi il programma che abbiamo adesso sotto i nostri occhi è la corruzione, o meglio, la deformazione o la trasformazione programmata delle cellule. In questo momento è così, no? Sono gli scienziati che alcune cose, anche se non sono organiche, viene chiamata entropia, no? Il processo di invecchiamento delle cose in qualche modo, e non solo, ma di perdere sempre di più questa energia iniziale, no? La vita della carne è nel sangue, dice la parola del Signore ancora. Questa è un'altra cosa importante. Allora, vediamo che il sangue, vedete che irrora ogni parte del corpo per tenerlo in vita e funzionante. Voi sapete che se per disgrazia, se dovesse mancare il sangue al cervello, ho problemi seri, non di poco conto, ma anche in una mano. Quando vedevo che circola, chi di noi non ha sentito una mano morta, che non riusciva più ad avere il controllo perché magari ha dormito male, è finito sopra, cattiva circolazione, no? Quindi si sente veramente, senti questa mano morta che tu non hai perché non gli gira il sangue dentro, no? Così come l'acqua è indispensabile per la vita della terra, vedete, sono due combinazioni indispensabili, incredibili, però incredibili. Voi, inutile, potremmo parlare per delle ore di che cosa c'è nel sangue. E non c'è niente di scontato, sia nell'essenza dell'uno, sia nell'essenza dell'acqua, sia nell'essenza del sangue, sia nell'essenza dell'acqua. Vedete, ma domanda, se tu fai una domanda su internet e chiedi perché il sangue è rosso, no? Loro ti risponderanno: ma perché ha molto ferro. No. Sì, ma non è una risposta questa, no? Non è una risposta. Non lo sappiamo esattamente perché il Signore ha deciso questo colore, il Signore che ha deciso questo colore. Ma un'altra cosa sulla quale possiamo ragionare, l'abbiamo detto tante volte invece, è perché l'acqua è trasparente, no? E sappiamo che se così non fosse non potrebbe servire a nessuno scopo della vita. Quindi questo lo stiamo dicendo per dire che non è per incoraggiare la nostra fede, e non solo, per mettere la nostra vita e quindi la nostra fede nelle mani di chi veramente ha messo la scheda dentro le cellule e che ha programmato ogni cosa in modo che nessuno potrebbe credere a quello che è stato fatto. Allora, la sapienza di Dio è quella che mi dà forza, fratelli e sorelle. La misteriosa, come dice, imperscrutabile intelligenza di Dio mi dà forza. Io non so come uscirò da un problema, ma il Signore mi dà forza. So che Egli mi farà uscire in modo perfetto. È incredibile questa cosa, ma è vera. E questa, fratelli, dovremmo imparare a conoscere il nostro proprietario, perché è inutile, noi apparteniamo a Lui, non solo noi, anche gli altri, anche se non ci vogliono credere oppure non vogliono appartenere. Ma indipendentemente da questo, il Signore è sovrano, regna sopra ogni cosa, anche se ha lasciato tempo al disordine il disordine che adesso vediamo, gli ha lasciato un tempo contato, perché nella libertà è successo anche questo. Quindi, se dovessimo analizzare tutte queste cose qui, non dobbiamo spaventarci dalle cose che non conosciamo, ma dovremmo soprattutto prendere molto coraggio nel sapere che abbiamo un Dio vero. È un Dio vero, che la nostra vita è nelle mani di questo Dio, e sapere quanto Egli è buono. Non solo perché poi ha fatto un'opera straordinaria, non solo quella della creazione, ma anche quella della riparazione della creazione che è stata guastata dal peccato, che è stata così duramente guastata, e ne vediamo sotto i nostri occhi, vediamo tutto quello che è successo e che succede. Insomma, perché noi crediamo? Perché aspettiamo il nostro Messia nelle cose che ci ha promesso affinché restauri tutte le cose. E soprattutto la cosa più incredibile di tutte quante è che Egli risuscita i morti. E dice qui chiaro e tondo che i primi che risusciteranno saranno proprio coloro che hanno creduto in Lui. Ecco. Infatti bisogna che questo corruttibile riveste incorruttibilità e questo mortale riveste immortalità. Come? Ma poi lo vedremo anche tra un attimo. Perché dovrei stare tranquillo? Perché è Dio stesso che ha creato la vita. Ed è un miracolo straordinario. Solo che noi, dal momento che ci distacchiamo dall'osservare la parola di Dio, dal contemplare il Signore, ecco perché Lui ci dice, per la nostra salute psicofisica e soprattutto spirituale, ci dice: adora il Signore Dio tuo, questo è il primo comandamento, con tutta la mente tua. Vedete che questa è la sanità della persona fisica, del corpo, di tutto quello che poi il Signore è un padre molto buono, molto, molto al di là. Dice: voi che siete malvagi, se vostro figlio vi chiedesse un pesce gli dareste un serpente, o un pane gli dareste una pietra? Non credo. Ma dice: ma ci chiama malvagi, perché? E quando quel servitore gli dice: ma Signore, chiama maestro buono, e gli dice: ma perché? Lui sapendo, dice: guarda che solo Dio è buono, quindi tutti gli uomini sono necessariamente malvagi, e sappiamo perché. Però noi dovremmo, a parte questa malvagità, diventare mansueti, perché il Signore ci chiede questo. E ci chiede questo, lo fa attraverso tutta una serie di operazioni. No? Allora, vedete, cari fratelli e sorelle, noi siamo degli increduli, e dico una cosa grossa, perché? Perché cosa c'è di così impossibile per Dio? Perché continuiamo a avere molti dubbi sulla nostra fede. No, su quel che crediamo, anzi tante volte forse siamo anche confusi, ma questo è molto grave dopo tanti anni. Invece io non posso dire questo, io ho chiarezza, ho coscienza della mia fede, perché bisogna prendere anche coscienza. Allora cosa c'è di così impossibile per Dio? Forse la resurrezione, che è impossibile? O forse è impossibile a Dio far l'acqua trasparente? Chi l'ha fatta? Tu? Ecco. E gli è forse proibito creare delle cellule indistruttibili? Gli è forse proibito creare qualche cosa? Io non credo. Allora, gli è forse possibile cambiare, Signore, cambiare il programma che della vita e fare una vita nuova e fare una vita immortale, incorruttibile? Ecco, noi sappiamo che adesso c'è bisogno che... ora dico questo, fratelli, che carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio, né i corpi che si decompongono possono ereditare l'incorruttibilità. Ma è bello perché poi c'è un versetto che per me è stato illuminante, no? Allora dice: ma i morti risuscitano incorruttibili, e quelli che saranno rivestiti o saranno viventi al suo ritorno saranno trasformati in un batter d'occhio. Sono cose che per noi potrebbero, è come la storia dei miliardi di anni per creare il mondo, milioni, no? Invece il Signore dice: sei giorni sono sicuro. E come mai allora io dico c'è un accanimento tale nei confronti di questo corpo che si decompone nel cercare di mantenerlo a tutti i costi in vita, no? Lo facciamo. Ma potete, io la mia opinione è questa, penso e dico perché non credono nella resurrezione e quindi pensano che questo sia l'unico scopo, cioè l'unica vita è questa e non ce n'è altra. Allora dobbiamo accanirci a tutti i costi e dobbiamo tenere le persone, ma poi sappiamo, non vogliamo entrare in altre cose, però questo è un problema, perché non credono nella resurrezione. E bisogna stare attenti che anche molti di noi che ci diciamo credenti abbiamo tanta paura, ma tanta paura di morire, no? Perché queste persone, per queste persone che abbiamo detto, è l'unica possibilità, ed è lo stesso ragionamento purtroppo velato, anche se poi, che fa la Chiesa Cattolica, no? Difendere la vita a tutti i costi, ma di quale vita stiamo parlando? Allora, il Signore Gesù dice: io ho un'acqua della quale tu non avresti più sete, dice il Signore. Ecco, la differenza è questa. Noi non siamo qui a recitare una religione, siamo qui ad esercitare la fede nella parola di Dio. Ecco. E questa è l'acqua che scaturisce in vita eterna, per coloro che desiderano bere, però, perché ci sono anche persone che non desiderano bere. E i problemi che si innescano ce ne sono di diversi tipi. A chi ha sete dice: io darò gratuitamente dell'acqua, della fonte, della vita. Abbiamo visto prima, gratuitamente, una cosa, perché sa che noi non, ed è, guarda, perché, e questo fa parte della straordinaria intelligenza di Dio, perché sa che siamo dei miserabili, sa che non gli possiamo dare niente. Cosa gli possiamo dare? Abbiamo ricevuto tutto.
Tutto.
Riceviamo ancora tutto, tutti i giorni. Cosa gli possiamo dare indietro? Per quello dice, è per quello che solo le false religioni ti costringono a fare qualcosa per ottenere la salvezza. Invece lui dice che è gratis. È gratis proprio perché sa, perché è vero, è la verità. Noi non gli possiamo dare niente. È per questo motivo che è gratuita la salvezza. Ora, cari fratelli e sorelle, se avessimo queste certezze, la nostra vita qui sulla terra cambierebbe risolutamente. Sarebbe una vita diversa, la nostra, ogni giorno, non più nell'incertezza, ma nella certezza di colui al quale abbiamo creduto. E il problema è sempre quello: ma quanto è vero quello che credo, non credo, devo credere, non devo credere? Cioè, continuo a pasticciare nella speranza che forse un domani me la caverò. È sempre il solito problema, no? Allora, però una volta che abbiamo ricevuto questo tesoro, che però una volta tanto dovremmo anche cercare questo talento che il Signore ci ha dato, di metterlo a frutto, a servizio degli altri, perché altrimenti ce lo teniamo sempre nascosto e non se ne accorgeranno mai che siamo diversi, non se ne accorgeranno mai. Quante volte nella nostra vita, anche nelle persone che non conosciamo, magari nel posto di lavoro, cose del genere, dimostriamo differenza, dimostriamo freddezza, dimostriamo, beh, io non credo che ci facciamo una bella figura dicendo che siamo credenti, io non ci penso proprio a queste cose qua, ma il problema è sempre lo stesso, che senza la fede è impossibile piacere a Dio. Questo è uno dei problemi che si ripresentano giorno dopo giorno, e noi diventiamo in questo modo delle fonti senza acqua, delle fonti senza acqua. La vita quotidiana ci peserebbe meno se avessimo vera fede, ci peserebbe meno, invece ci pesa, perché poi diventa sempre più pesante. E non perché il Signore ci vuole rendere la vita più pesante, noi sappiamo che abbiamo dall'altra parte un avversario al quale ha sottoposto tutto il mondo, ne parlavamo qualche giorno fa. Molti anni fa avevo tenuto un culto che si chiamava il ritmo di Satana, cioè quello di voler imporre agli schiavi, no, questo modo terribile di fare, no? Vedi che non abbiamo più tempo per niente, perché non dobbiamo avere più neanche tempo di leggere la parola di Dio. Questa è la questione. Io non dico di quelli che sono in pensione, perché hanno ancora questa fortuna, ma ormai trovo dei pensionati che non hanno tempo manco più loro, però questo è uno dei problemi. La vita quotidiana ci peserebbe meno, ma allora abbiamo detto più volte che non si può stare con due piedi in una scarpa. Cioè, o una buona volta decidiamo di credere che cosa vogliamo fare da grandi, oppure il problema si ripresenterà sempre. Il Signore ha dato una grande dignità a tutti quelli che ha chiamato, e quelli che le ha chiamate le ha anche santificate, li santifica, cioè non è che li lascia lì. Cioè la santificazione è una cosa che avviene giorno dopo giorno, è una crescita continua e costante, e dopo anni non possiamo avere dei risultati al contrario. Abbiamo bisogno di crescere, di mettere fuori dalla nostra porta la carnalità, i desideri senza controllo della carne, perché i desideri della carne non sono sotto il controllo dello spirito, lo dice chiaro il Romani, molto chiaro. Ecco, noi abbiamo bisogno di questo. Ora, fratelli e sorelle, come dicevamo tante altre volte, nessuno si inganni sui tempi, perché piove sui giusti e sugli ingiusti. Il mal di pancia può venire, cari fratelli e sorelle, ma poi quando abbiamo un mal di pancia, e un mal di pancia di quelli pesanti, non siamo sereni per poter valutare la parola di Dio tranquilli, capito? Allora noi abbiamo bisogno di analizzare ed avere questa tranquillità che ci viene dal Signore, ma che ci viene attraverso la fede, e poi ci sta dicendo delle cose, non sono cose da poco, vedete, queste cose che noi stiamo dicendo. Allora, molti di noi vivono una fede troppo intrisa nella carne, troppo, cioè ci sono dei problemi che soffocano quasi la fede, ma sappiamo, come dicevamo qualche tempo fa, che nel giorno che il padrone verrà, troverà questi servitori, direi, non dico, si potrebbe dire servitori malvagi, perché non servono il Signore come va servito, impegnati a raccogliere e a lavorare per se stessi, non a lavorare per il Signore. Ma non sanno lavorare neanche per se stessi, perché avrebbero dovuto sapere che se una persona veramente crede e mette al primo posto il Signore, lavora più volte per se stesso, perché il Signore stesso gli risolve i suoi problemi. La fede, ora, dice che quando egli verrà, la troverà ancora la fede sulla terra? Cioè, diamoci le risposte. Allora, c'è già nelle chiese, ci sono dei problemi, e nelle chiese non dico quelle che conosciamo essere chiese che non appartengono a Cristo, no? Ma almeno in quelle che gli appartengono, vedere una confusione tale, vedere purtroppo cose spiacevoli, molto individualismo, vedere tante cose che non vanno bene, non è una bella cosa. Allora, guardate che cosa meravigliosa che ci dice al versetto 36 di Corinzi, tanto per farci capire come il Signore agisce, e ancora una volta ci dà la sua parola una luce immensa, no, nel come egli si muove. Dice, questo che questo versetto qua è semplicemente spettacolare, questa rivelazione che Dio fa a Paolo, e dice: insensato, quello che tu semini non è vivificato se prima non muore. Quindi, se prima non muore, non può essere vivificato, no? Come normale. Normale nella legge fisica, no? E quanto a ciò che tu semini, non semini il corpo che deve nascere. Non semini il corpo che deve nascere, ma un granello nudo di frumento, per esempio, o di qualche altro seme, e Dio gli dà un corpo come lo ha stabilito, a ogni seme il proprio corpo. Allora, cioè, quando semini un seme qualsiasi, dice, l'avete visto come un seme? Tutti noi conosciamo i semi dei fagioli, semi di ogni genere, semi che cadono dagli alberi, che magari non conosciamo neppure, se troviamo per strada. Però questo seme cos'è? È un bacillo, un contenitore di che cosa? È un contenitore che non ha un corpo in quel momento, però c'è dentro tutte le informazioni. Incredibile questa cosa. Cioè, quando tu semini un seme qualsiasi, esso non ha un corpo, no, definito, perché è Dio che glielo procura, capito? Tu prima, questo seme qui, tu puoi pensare che diventa una cosa che spaventosa. E così anche il seme umano, qualsiasi cosa, che poi prende forma in modo straordinario, prende vita, non solo forma, perché io posso dare la forma a una scultura, ma poi, cioè, la vita posso dargliela, no? Allora, cioè, quando semini un seme qualsiasi, essa non ha corpo definito, perché è Dio che glielo procura e gli dona la forma, la grandezza, il colore e la vita. Vedete? E non dovremmo aver fede. Cioè, non devi seminare una quercia morta, capisci? Tu non prendi e fai un buco grande 50 metri perché era alto 50 metri e gli fai un buco e metti la quercia e poi ti aspetti, siccome è morta, rilascia la quercia. E così è per il nostro corpo, no? Ma basta un piccolo seme. Sapete, in una piccola cellula, dicevamo prima, quanti miliardi di informazioni ci sono? E non è un piccolo seme una cellula, che sappiamo, cioè abbiamo mica bisogno che... Ma a Dio niente è impossibile. Però dice una cosa importante, che questo seme è indispensabile che muoia, cari fratelli e sorelle, affinché Dio lo faccia rinascere a vita eterna. E qui è un problema che ogni tanto nella nostra comunità, e come non solo nella nostra, ma in quella di tutto il mondo, si ripresenta. Ma è un problema, questo è un problema di primo ordine, è un problema serio. Perché abbiamo detto tante volte che non è dalle informazioni che io ho della parola di Dio che sono salvo, capisci? Non è che so dal fatto che quella medicina, se la bevo mi guarisce, capito? Non è questo. Ma se io credo che quella sia la medicina giusta e la bevo che mi guarisce, non il contrario. Quindi c'è questo piccolo problema, si fa per dire piccolo, e qui c'è il gioco della fede, perché non basta contemplare, non si è uditori solo della parola, ma facitori. Allora ora qui qualcuno di noi, ce ne sono molti, o pochi, dipende, che purtroppo pretendono di essere sepolti vivi. E che cosa voglio dire? Con il proprio io, che non è mai morto, che continua tutta la vita, capito, a giocarsela, no? E quando avremmo dovuto farlo morire già da molti anni, questo io, già da molti anni avremmo dovuto farlo morire, e invece non muore, e allora rischiamo di essere sepolti come quelli che sono morti, sono sottoterra, ma sono morti col proprio io, non sono morti realmente. Ma il Signore dice che se ora questo seme non muore, non può rinascere. Noi dobbiamo consegnare questo seme al Signore, nella speranza e nella certezza, se abbiamo creduto, che Egli lo farà rinascere come Egli desidera. E non so se è chiaro il concetto. Quindi noi siamo questo seme che deve rinascere, ma prima di rinascere, prima che deve morire. Allora io dico, fratelli, ci sono certe volte nelle chiese di vari, ci sono anche persone che non hanno più altro che far morire proprio io, non hanno più rispetto neanche di se stessi, non hanno più rispetto di niente. Noi viviamo in una società dove nessuno ha rispetto gli uni degli altri, e questa cosa qui ogni tanto si trasferisce anche nella chiesa di vario genere. Non si ha rispetto nei confronti di quelli che faticano, eh? E tante volte si ha un atteggiamento, direi, da ingrati, no? E che cosa c'entra? C'entra perché il proprio io non è morto, c'entra semplicemente per questo. Allora io dico, se non muore il proprio io, noi avremo sempre di questi atteggiamenti, di questi comportamenti, e avremo sempre delle persone tutta la vita che saranno turbate e non la smetteranno mai, capisci? Perché è così, e rischieranno appunto di essere sepolte vive. E tutta la vita io scongiuro tutti quelli che posso, ma non perché, ma perché immagino che venga dal Signore questa cosa: non fatevi seppellire vivi, perché questo equivalrebbe a non avere rispetto neppure di Cristo, neppure di Cristo. Poi quando noi cominciamo a non avere rispetto di noi stessi e neanche dei ruoli che il Signore ci ha dato, alla fine della fiera, non perché ce la veniamo a contare, non abbiamo rispetto neanche del Signore, perché il fatto è lì. E il Signore dice: se tu non ami il fratello che vedi, non puoi amare Dio che non vedi. Allora il problema ritorna nel tempo, perché il problema c'è, il problema esiste ed è sempre lo stesso. Si dice sempre: credo in tutto quello che sta scritto. Premetto, credo in tutto quello che sta scritto. Ma non voglio far morire me stesso. Non voglio far morire proprio io. Cioè, perché poi alla fine la penso io. No, questo sta scritto, ma io la penso io come deve essere scritto, anche se è scritto così, ma io la vedo così. Allora guardate, fratelli e sorelle, che i giorni passano, i giorni passano, passano e come? A momenti sono più di non so da quanti anni ci troviamo, dal 97 mi pare, no? Quindi fatevi conto, dal 97 al momento fa 20 anni per qualche anno. Allora non aggrappiamoci al sapere, ma facciamo morire il proprio io. Non è il sapere, non è sapere che quella medicina mi guarisce, ma ho bisogno di assumerla quella medicina per essere guarito, altrimenti saremo sepolti vivi. Allora, non avevo mai riflettuto che il seme è solo, si fa per dire, è solo un contenitore di informazioni. Io sinceramente non ci avevo mai pensato, ma poi rileggendo questa parola ho detto, ma guarda, cioè noi abbiamo un seme, bello anche da vedersi così, ma poi quello che diventa questo seme è una cosa, ogni seme diventa diventa un'altra cosa, diventa, no? È meraviglioso. Ma è Dio solo che gli dà la vita e gli dà la forma, ecco dove dobbiamo avere la fede. Ma oggi voglio rallegrarmi, io voglio rallegrarmi, perché quando leggo questo articolo, questa lettera dei Corinzi, io sono molto contento quando leggo queste cose. Voglio rallegrarmi per le promesse di Dio che in questo capitolo così consolante mi fa, e lo fa non solo a me, ma a tutti coloro che hanno fatto morire il proprio seme, perché ogni tanto questa cosa ritorna, no? Perché evidentemente non tutti hanno fatto morire il proprio seme. Ora, non vi ingannate, c'è scritto qua sopra al versetto 33, non vi ingannate, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi, ridiventate sobri per davvero e non peccate. Perché alcuni non hanno conoscenza di Dio, e lo dico a vostra vergogna. E come si fa ad avere conoscenza di Dio se non si fa morire il proprio io? Vedete che Gesù entra soltanto quando tu gli apri la porta, e questo equivale al proprio io, il proprio seme, equivale a tenere, se non muore la porta rimane chiusa. Se rimane chiusa, tu lo tieni fuori, perché il tuo orgoglio, capisci, il tuo ragionamento, il tuo modo di non sottometterti a Dio, di non sei interessato, te lo tieni fuori, perché non è possibile, non lo fai entrare, quindi non c'è questa relazione fra te e lui. Questo è un problema vero. Allora, non vi ingannate, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Se noi ci comportavamo bene, ma poi, se io frequento delle cattive compagnie, questo corrompe i miei buoni costumi, perché alla fine della fiera, ma io penso che un credente vero non può essere corrotto più di tanto. Cioè, se lo può fare all'inizio, che è un po' sbandato, che non sa bene che fare, ma poi a un certo punto assolutamente dice ridiventate sobri, quindi vuol dire se eravate sobri, poi siete caduti, perché siamo ancora all'inizio un po' deboli, cioè, ma dopo non si può, dopo anni non si può continuare e soprattutto non possiamo morire sepolti vivi, non possiamo fare questo. Allora, però io oggi ripeto, voglio rallegrarmi perché il Signore nella mia piccolezza mi rivela delle cose che a me personalmente fanno tanto bene, mi danno forza, mi danno coraggio. Mi danno chiarezza di vedute e alimentano la mia fede. Quindi possono essere piccole cose, come sapere che il Signore ha fatto l'acqua e come l'ha fatta. Per me è una cosa straordinaria, che è molto più semplice, si fa per dire, semplice per noi perché la vediamo così, di una cellula che sicuramente una cellula umana o di un'altra o animale avrà delle complessità enormi, come abbiamo visto. Però cioè io vedo l'intelligenza di Dio e mi rallegro, e mi dà fede questo, a me dà fede, capisci? Ma io non è che l'ho studiato queste cose, ma è il Signore, un po' per volta me le fa capire, capisci? Non è che dobbiamo capire tutto subito, basta un po' per volta. E allora non far morire proprio io equivale purtroppo a non aver conosciuto Dio. Cioè abbiamo conosciuto solo abbiamo vissuto una vita anche comunitaria, quello che volete, ma non siamo riusciti ad avere una relazione importante, profonda con il Signore. Questa è la cosa che, individuale, quella è individuale, e, ma poi lo vediamo anche quando siamo assieme, no? Se è anche collettiva, perché il Signore ci parla del corpo come una cosa unica, non che ognuno va dove cavolo gli pare e piace. Allora questo meraviglioso incontro avviene solo dopo questo fatto. Gesù cena nell'animo tuo e tu nel suo, solo dopo essersi finalmente arresi a Lui. E non dire io ho la fede, poi domani si vedrà. Ma quella non è fede, quella è la speranza di aver la fede, vedi? È la speranza, non è la fede. La fede senza l'ubbidienza a tutti i precetti di Dio è una fede estranea alla santità. Non può essere una fede. Come faccio ad essere fedele solo in alcune cose, in altre no? Non ha senso, è una fede strana, non solo estranea, ma proprio estranea, ma anche strana, no? È come il fuoco estraneo, che Dio non lo riconosce, non lo riconosce, e avete letto nel Vecchio Testamento così successo. E allora dovremmo essere abituati una volta per sempre a mettere in pratica il primo comandamento: ama il Signore Dio tuo, che in Lui sta tutta la nostra salvezza, ma sta tutta la nostra vita, tutta completamente. Però questo ci infastidisce, perché? Perché non abbiamo desiderio di abbandonarci completamente a Lui, perché non ci fidiamo. Mancanza di fede, non ci fidiamo, e questo è il problema. Non ci fidiamo del nostro Signore, del nostro Creatore. Ma secondo voi questo che tipo di peccato è? Poi se ultimamente abbiamo parlato di peccati di vario genere, infatti non fidarsi del Signore è un peccato, è un'offesa che si reca direttamente al Signore. Allora ama il Signore il Dio tuo. In un certo posto della scrittura sta scritto che ora io sono morto al peccato, ma è Cristo che vive in me, ed è un segno che non può mostrare contraddizione, anche se il peccato è duro a morire, ma deve essere una questione tra me e il peccato, capisci? Non deve essere tra me e un altro ancora. Lì siamo fuori. Ma la lotta la posso fare io, interiormente, con l'aiuto del Signore. Chiedo al Signore di liberarmi, l'abbiamo visto anche l'altra volta, dalle mie difficoltà, che così facilmente mi avvolgono. Allora, questa è una questione. Allora, se invece Cristo non vive in me veramente, c'è una bella contraddizione. Cioè, ma perché? Perché non mi voglio affidare a Dio. Guardate che è grave questa cosa. Non mi voglio affidare a Dio definitivamente. Ma voglio tenere sempre qualche cosina per me. E questo equivale ad essere sepolti vivi, però. Capisci? E questa è una cosa molto, molto grave. È un'offesa al Signore. Fratelli, noi abbiamo ascoltato per anni la sua parola. Eppure non vogliamo affidarci al Signore completamente. Ma come pensate che il Signore possa prendere una cosa del genere? Come pensate che la possa prendere? Di quale stima vi renderà degni di questo? Vi renderà o ci renderà? Io quando dico vi renderà, naturalmente, perché sto parlando di qua e di là, ma non perché sono nel pulpito, il primo sono io, no? Se sono colpevole di questo. Allora questa è una cosa, guardate questa mattina, segnatevela questa, segnatevela, perché è grave, è un'offesa grave, direttamente contro il Signore. Il fatto di non volersi affidare a Lui è una cosa molto molto grave, gravissima, è un'offesa diretta nei confronti del Signore. Quindi ora ognuno analizzi la propria vita. Io vedo molte, purtroppo ancora molte contraddizioni nel volere e nell'agire, e questo segno che non è Dio che crea in me il volere e l'agire, ma sono io, capite perché vedo che ci sono queste contraddizioni? Allora, se non è lo Spirito di Dio, io questa mattina poco fa ho fatto notare una cosa che forse prima non l'avevo, mi è venuto dallo Spirito. Il fatto di non affidarsi al Signore completamente dimostra questo. Lo offendiamo. Lo offendiamo. Perché noi pensiamo di non offenderlo perché non lo vediamo. Un'altra offesa ulteriore, mancanza di fede. Mancanza di fede grave. Grave mancanza di fede. È offesa nei confronti del Signore. Allora, se non è lo Spirito di Dio che ci convince di peccato, cari fratelli e sorelle, non ci sarà ravvedimento. E molti saranno destinati, purtroppo, ad essere sepolti vivi offendendo il Signore. Che Dio non lo voglia, perché se questa mattina abbiamo toccato questi argomenti che mi sembrano, sono nervi scoperti, che Dio non lo voglia per nessuno di coloro che hanno ascoltato questa parola, ma non solo, ma per tutti coloro che sperano in Lui e che hanno una speranza viva in tutte le sue promesse. Amen.
Amen.